Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare in onda tutti i venerdì mattina alle 10.30. Vi dico i nostri contatti, 37.2@radiopopolare.it è la nostra mail, poi abbiamo una pagina di Facebook su cui trovate le istruzioni su come comportarvi con le liste d'attesa, e su questa, come su quelle dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le stesse indicazioni. E poi vi ricordo che il difensore civico della Lombardia si trova al sito difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia, Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora no, prima di qualsiasi cosa, la tua newsletter,
giustamente. Ecco che te ne stavi dimenticando, perché sabato questo uscirà il 46esimo numero di Diritti in Salute, la mia newsletter che ormai ha ampiamente superato i 10.000 iscritti. Chi ci sta ascoltando e non l'ha ancora fatto, sviluppi un grande senso di colpa e si iscrive immediatamente a Diritti in Salute Vittorio Agnoletto. L'iscrizione è gratuita, sabato riceverà il nuovo numero di Diritti in Salute e da lì potrà accedere a tutti quelli precedenti. Non anticipo le notizie, dico che però ce ne sono tante e anche molto molto interessanti.
Adesso andiamo al programma della puntata di oggi.
Oggi cominceremo a parlare del Covid a 6 anni dalla pandemia. Ascolteremo poi una testimonianza che ci racconta una sorta di supermercato degli esami. Passeremo quindi a parlare di una recente sentenza contro il Comune di Torino che ha restituito i suoi diritti a una donna con grave disabilità. E andremo poi a parlare del progetto La Città della Salute. È un progetto molto grande che si sta sviluppando ai lati di Milano e ascolteremo che cosa sta avvenendo. E infine un racconto positivo. Un medico che è andato in pensione ci racconta come è avvenuto questo passaggio.
Cominciamo però questa puntata parlando appunto di Covid. Sono passati 6 anni dal Covid, allora avevamo detto che la pandemia era stata una lezione che ci sarebbe servita per migliorare il servizio sanitario. Vittorio, che cosa è avvenuto?
Il Covid è stata una lezione tremenda e dobbiamo cercare di non rimuoverla. Una lezione dove, per esempio, la regione Lombardia ha avuto un numero enorme di decessi. Controllava ancora i dati e, lo ripeto, se la Lombardia fosse stata una nazione indipendente saremmo tra le prime 10 nazioni al mondo come numero di decessi per Covid in relazione alla popolazione. La Lombardia in primis, ma poi anche tutta l'Italia, ha dimostrato l'insufficienza della medicina territoriale, dei servizi di prossimità coi cittadini. Ha pagato la forte mancanza dei medici di medicina generale, che sono un numero assolutamente non sufficiente, e anche un numero insufficiente dei reparti d'emergenza.
Ecco, per affrontare questa situazione sono arrivati i soldi del PNRR?
Sì, e qui però c'è una cosa curiosa, perché il PNRR nasce per affrontare a livello europeo la pandemia, una sorta di piano Marshall per la pandemia. Però qual è il risultato? Che neanche il 10% dei fondi che arrivano al nostro paese col PNRR sono stati destinati alla sanità. C'è una cifra irrisoria, eppure la condizione sanitaria è stata la ragione dalle quali ha preso le mosse il PNRR. Quindi pochi fondi. Secondo, questi fondi sono stati destinati solo alla costruzione di edifici, di immobili, e non anche, per esempio, all'assunzione di personale. Qual è il risultato? Che noi oggi abbiamo sulla carta le case di comunità e gli ospedali di comunità, ma intanto quelli funzionanti su un numero ridottissimo rispetto al totale. E poi nelle case di comunità non ci sono, quasi ovunque non ci sono i medici, e senza medici non possono funzionare. Non solo, gli ospedali di comunità, quei pochi che sono stati attivati ad esempio in Lombardia, sono stati in gran parte affidati ai privati. E quindi si va verso una privatizzazione anche di quello che avrebbe dovuto essere un elemento importante della medicina di prossimità. E questo quando, proprio durante l'emergenza, abbiamo potuto vedere come il privato si è tirato indietro. Chi ci ascolta si ricorderà che ci sono volute quasi 2 settimane dall'inizio della pandemia a quando il privato è stato chiamato a condividere le responsabilità di un'azione sanitaria collettiva. Bene, e adesso si affida la gestione degli ospedali di comunità alle strutture private. Dobbiamo aggiungere anche un'altra cosa, che oggi i medici di medicina generale sono ulteriormente diminuiti rispetto a quelli che c'erano nel 2020 all'inizio della pandemia. Una buona parte dei medici di medicina generale è andata in pensione, alcuni perché avevano l'età per andare in pensione, altri sono andati in pensione cercando qualunque soluzione per anticiparla, perché continuare a lavorare nel disastro organizzativo, sommersi da questioni burocratiche, non è piacevole. Non solo. Proprio sui dati che sono stati forniti dal Ministero, noi oggi possiamo dire che abbiamo, per esempio, a livello nazionale e anche in Lombardia, un numero minore di letti rispetto a quelli che avevamo nel 2020 con l'inizio della pandemia. Non solo, sono stati tagliati ulteriori servizi territoriali. Per esempio, 2 consultori sono diventati semplicemente uno, una WOMPIA, cioè il servizio di neuropsichiatria infantile, viene tagliata e via dicendo. Quindi si sta andando nella direzione opposta di quella che tutti auspicavamo quando ci siamo trovati nel mezzo della pandemia.
Viene quindi da chiedersi se ora siamo messi peggio di prima.
Io direi che siamo messi peggio di prima. Direi che se oggi dovesse arrivare una nuova pandemia simile a quella del 2020, noi oggi avremmo più esperienza, sicuramente, ma meno strumenti. E credo che sarebbe molto, molto difficile chiedere una seconda volta ai medici di lavorare con i ritmi e la forza con cui hanno lavorato nel 2020, perché una volta si può essere presi di sorpresa, la seconda volta anche i medici chiedono allo Stato, alla Regione, ma che cosa avete fatto, che interventi avete realizzato. Ma non solo, nelle 2 riunioni del 12 e del 14 gennaio il Consiglio dei Ministri ha discusso e approvato un disegno di legge che dà al Governo un mandato per riorganizzare il Servizio Sanitario Nazionale. E uno che cosa pensa? Andranno a investire e a rafforzare la medicina territoriale. Invece no, puntano su degli ospedali d'élite sempre più staccati dal territorio, che risponderanno direttamente al Ministero e neanche alle Regioni, e quindi non inseriti nella rete territoriale. Da un lato questi ospedali d'élite e dall'altra parte degli ospedali per acuti ma senza pronto soccorso. E la problematica dei pronto soccorsi l'abbiamo pagata pesantemente nel 2020 e la stiamo pagando anche oggi. Ecco, quindi se dovesse andare avanti questa controriforma del governo, noi ci troveremo messi ancora peggio della situazione con cui abbiamo affrontato la pandemia. Ecco, questo purtroppo è la situazione, è l'opposto di quello che noi tutti ci aspettavamo e auspicavamo, ed è anche per questo che a breve partirà una proposta di legge a livello nazionale con una raccolta di firme che puntiamo a 1 milione su il servizio sanitario che vorremmo.
Senti, a proposito di sanità, c'è un aggiornamento che vogliamo dare a chi ci ascolta, in questo caso sul San Raffaele.
Sì, un ragionamento molto molto veloce. Vi ricordate la vicenda del San Raffaele della notte tra il 5 e il 7 dicembre, con la situazione che si era verificata? Infermiere alla prima esperienza di lavoro, personale non in grado di somministrare le giuste dosi di un farmaco ai pazienti, operatori sociosanitari incapaci di ritirare determinati medicinali dagli scaffali e via dicendo. Grande allarme, grande scandalo. E come si risolve la questione? Il San Raffaele con un pagamento di poco meno di 7.000 euro. Parliamo di una struttura che ha chiuso i conti in positivo con utili di 5 milioni e ricavi per 700 milioni. È il fiore all'occhiello del gruppo San Donato. e la cooperativa a sua volta è stata condannata a circa 6.000 euro. Certo, non è la chiusura di tutta l'inchiesta, è la chiusura della parte di inchiesta che riguarda gli aspetti giuslavoristici, però io credo che sia quasi una barzelletta sentire queste cifre dopo aver saputo che cosa è accaduto in quei giorni.
Diamo il benvenuto alla nostra prossima ospite, Federica Trapletti, della segreteria regionale dello SPCGL. Benvenuta.
Grazie e buongiorno a tutti.
Grazie, grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, lei oggi però è qui non come sindacalista, ma come cittadina che ha vissuto una esperienza abbastanza particolare. Prego.
Sì, io volevo condividere questa esperienza che mi ha veramente sconcertato rispetto alla situazione di cosa sta diventando davvero il nostro servizio sanitario in Lombardia. L'associazione per cui io presto attività di volontariato mi ha chiesto di fare la vaccinazione anti-epatite B e ho sentito ovviamente telefonicamente il centro vaccinale di mia competenza, il quale mi ha richiesto, presumo giustamente, di avere prima di effettuare la vaccinazione il test degli anticorpi. Sapendo che è un esame del sangue, io mi sono recata dal mio medico di medicina generale, il quale però mi ha detto guarda che questi esami si fanno privatamente e mi ha indirizzato verso un laboratorio privato vicino a dove io abito in provincia di Brescia, che è Novo Labs. La cosa mi ha già un po' stupito in quel momento perché francamente non pensavo che un cittadino potesse recarsi in un ambulatorio, in un centro prelievi e richiedere di sua iniziativa un esame del sangue. Di fatto però ci sono andata e siccome il salone era aperto, avevo davanti 4-5 persone, inevitabilmente ho sentito quello che chiedevano. E mi sono trovata di fronte a una situazione veramente che mi ha lasciato allibita.
Perché? Cioè, cosa succedeva?
Queste persone si presentavano già con il barattolo, avevano in mano il barattolo delle urine e concordavano con la signora dall'altra parte del bancone gli esami che volevano effettuare. Quindi non ho visto nessuna ricetta medica sul tavolo, non c'erano ricette mediche, ma semplicemente parlando con questa impiegata o infermiera, non so chi fosse, dicevano voglio fare l'esame delle urine, del colesterolo, l'emocromo, il potassio, eccetera, no? E dall'altra parte, tra l'altro io so, la persona che è di là è una persona, essendo un laboratorio privato, è una persona che è lì per vendere, perché vende delle prestazioni. Dall'altra parte veniva detto a queste persone, ma guardi, le conviene fare anche quest'altro esame, e le persone dicevano, ma sì, facciamo anche questo, esattamente come quando uno va dal droghiere, il droghiere gli dice, ma signora vuole anche un etto di prosciutto, e la signora risponde, ma sì dai, mi dia anche un etto di prosciutto. Ora, questa cosa mi ha veramente lasciato sconcertato. Io, per mia fortuna, non frequento molto, diciamo, ambulatori, per mia fortuna, perché sto bene, ma non pensavo francamente che fossimo già arrivati a questo livello, perché io credo che questa sia veramente la salute fai da te e credo che questo non sia servizio sanitario, ma sia la degenerazione del servizio sanitario. Io poi di fatto ho fatto questo esame, ho pagato 17 euro, per cui probabilmente sarebbe stata diciamo la stessa cifra che avrei pagato come ticket, e ho però chiesto a questa signora dall'altra parte del bancone, perché ero curiosa, ho chiesto ma scusi, ma io posso venire qua e chiedere di fare tutti gli esami che vogliono, la signora mi ha detto sì, guardi c'è una lista, guardi qui c'è l'elenco, ci sono i prezzi in parte ad ogni esame. E poi abbiamo anche i pacchetti donna e mi ha lasciato un volantino e io vedo che ci sono pacchetti base per under 40, over 40 con delle cifre che probabilmente se io andassi con il servizio sanitario e pagassi il ticket probabilmente pagherei anche di più come ticket rispetto al pacchetto che loro offrono. Ora io veramente sapendo poi come noto che Regione Lombardia sta intervenendo in maniera pesante su quella che definisce la appropriatezza prescrittiva dei medici di medicina generale, la riflessione che io ho fatto è questa: se Regione Lombardia fa pressione sui medici perché riducano al minimo possibile le prescrizioni mediche e poi ci mettiamo di mezzo anche le disfunzioni del servizio sanitario regionale, ecco, l'esempio che io ho fatto di questo laboratorio è esattamente come ci guadagnano poi i privati da questa situazione. Ma la cosa vera è che un cittadino qualunque potrebbe anche pensare che sia una cosa molto positiva che la mattina uno si sveglia e dice: guarda, ho deciso che vado a fare gli esami di controllo, prende, va là e li fa. Ma io penso che invece noi come cittadini dobbiamo veramente riflettere seriamente sul fatto che ci stanno portando via il
certo.
servizio sanitario nazionale.
Certo. Mi pare che in questa testimonianza, e ci abbiamo tenuto molto a farvela sentire, ci sono diversi aspetti preoccupanti. Il primo è sicuramente la cultura che si sta diffondendo e che si è diffusa tra la popolazione. Per cui c'è una logica del fai da te. Salto il medico, mi gestisco la mia salute assolutamente da sola. Ma poi non è gestirmela da sola, ma, e qui è il secondo passaggio, me la gestisco dove? Dentro le regole del mercato. Quando entri in un supermarket, hai la pubblicità, compri 3, paghi 2, qua compri 3 e paghi 3 poi. Perché entri per fare un esame che magari ti è stato prescritto se va bene dal medico, altre volte neanche prescritto dal medico, e poi lì comincia una discussione, se ho capito bene con chi è lo sportello, e magari poi fai 2, 3, 4 esami. Allora, questo è diventato un mercato perché la persona che si ha di fronte sta vendendo la sua merce. Questo bisogna averlo assolutamente chiaro. Altra questione è proprio quella dell'appropriatezza prescrittiva. Abbiamo una campagna della regione che pesa moltissimo sui medici di famiglia dicendo: non prescrivete troppi esami. Avete ascoltato in una trasmissione passata di come alcuni esami non vengono eseguiti perché sono contestati dalle ASST che dicono: non è questo esame da fare, questo esame costa troppo e via dicendo. E d'altra parte si accetta che ognuno va, chiede di fare qualunque esame, gliene vengono proposti altri, senza nessun tipo di logica. È evidente che questo è il risultato dell'enorme spazio dato alla medicina privata. Aggiungo un'informazione in modo che tutti comprendiamo a che punto siamo arrivati. Oggi, per gli esami che vengono richiesti a servizio sanitario da fare in laboratorio, la maggioranza di quegli esami chiesti al Servizio Sanitario Nazionale si fa nelle strutture private convenzionate, che hanno superato come numerosità di prestazioni quelle del Servizio Sanitario Nazionale. Siamo di fronte alla dismissione totale. Certo, la prima cosa che avremmo bisogno di fare è una grande campagna culturale di formazione sulla gestione della salute. Grazie, grazie moltissimo di questa testimonianza.
Grazie Federica Trapletti.
Grazie a voi.
Attenzione, perché c'è un altro aspetto importante. La nostra ospite ha detto: ho l'impressione che il costo per qualche singola prestazione sia addirittura uguale o minore al ticket. E io dico: certo che è così. Perché? Perché il privato applica una logica di strategia di mercato, e cioè i piccoli esami, quelli attraverso i quali tu, singolo soggetto, entri nella medicina privata, entri nella mia struttura privata, che sono quindi il primo gradino d'entrata, io te li faccio pagare poco, in modo tale che ti invoglia a farli. Una volta che sei dentro, poi bisognerà magari farne degli altri, ti suggerisco di farne degli altri, o privato, ti faccio fare ulteriori accertamenti, e allora i costi di quelli, che sono esami un po' più complessi, sono molto molto maggiori del ticket col servizio sanitario pubblico. Ma ormai tu, cittadino, sei entrato dentro la struttura privata, sei in quel percorso, e se volessi andare col servizio sanitario nazionale dovresti ricominciare da capo.
Come vi dicevamo in apertura, andiamo a raccontarvi di una recente sentenza contro il Comune di Torino, che è stato quindi costretto a restituire degli importi indebitamente versati a una donna che ha una grave disabilità. Andiamo a vedere che cosa è successo con Andrea Ciattaglia di Fondazione Promozione Sociale ETS di Torino. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno, grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, provi un po' a riassumere la vicenda.
Allora, si tratta della pronuncia in qualche modo storica per questo territorio, per Torino, del Tribunale di Torino rispetto all'integrazione economica, cioè a dei soldi che devono essere riconosciuti agli utenti di servizi sociosanitari, cioè quei servizi destinati alle persone non autosufficienti, in questo caso parliamo di una donna con grave disabilità dalla nascita, in relazione alla loro situazione appunto di utenti di servizi di lunga durata, che durano tutta la vita. In questo caso la persona è ricoverata in una comunità alloggio, quindi in una struttura residenziale permanente. Una grossa parte di questi servizi, il 70% della spesa, è pagato dall'azienda sanitaria locale, come vogliono i livelli essenziali di assistenza nazionali. Il restante 30% è a carico dell'utente o del comune, se l'utente, in base al suo ISEE, non è capace, non può contribuire a questa spesa. Ecco, il tribunale ha ribadito che appunto l'ISEE è l'unico metodo per poter calcolare questa capacità di contribuzione, mentre il comune di Torino, come tanti altri comuni, utilizza dei regolamenti che penalizzano questo calcolo e quindi chiedono all'utente di partecipare a questa spesa del 30%, anche se in realtà da legge nazionale non dovrebbe farlo. Quindi i comuni cercano di togliersi il più possibile dalla spesa che dovrebbero appunto riconoscere, per scaricare la spesa sugli utenti.
Ecco, noi abbiamo voluto farvi ascoltare questa testimonianza perché ci riporta un po' anche alla discussione delle puntate precedenti, e cioè relativamente all'Alzheimer, quando citavamo delle sentenze della Corte di Cassazione che diceva che la spesa per i malati gravi di Alzheimer ricoverati nell'RSA deve essere tutta a carico del Servizio Sanitario Nazionale, e abbiamo invece ascoltato le posizioni diverse di contestazione di questa decisione da parte dei proprietari e dei gestori delle RSA. Ecco, qua siamo su una vicenda parallela. Anche in questo caso era un'istituzione che avrebbe dovuto pagare l'intera retta, che invece è stata scaricata in parte sul cittadino. Mi pare che due siano gli elementi importanti di questa vicenda. La prima, che i comuni non possono inventarsi delle regole proprie scavalcando la legge nazionale e riducendo dei diritti previsti a livello nazionale da una legge se non dalla Costituzione. Non hanno questa facoltà. La seconda cosa che mi viene in mente è un'altra sentenza, questa volta invece della Corte Costituzionale, che ha affermato che i comuni non possono dire non abbiamo soldi per questo tipo di spese, perché le spese verso le persone più fragili da un punto di vista sanitario rientrano in diritti tutelati dalla Costituzione, che quindi dentro un bilancio del comune devono stare al primo posto, prima di altre scelte. Ecco, condivide questa impostazione?
Assolutamente, è proprio così. I pronunciamenti in questa materia sono chiarissimi e sono univochi. Univoci. L'ISE in questo caso, come dicevo prima, questa sentenza è storica per il Comune di Torino, ma a livello generale, a livello nazionale, in realtà la giurisprudenza è sedimentata fino ai massimi livelli, cioè fino al Consiglio di Stato nel diritto amministrativo e fino alla Corte di Cassazione per la procedura ordinaria. Quindi in realtà anche sull'ISE, come sull'Alzheimer che veniva citato, la giurisprudenza sta maturando molte sentenze favorevoli agli utenti. E come veniva giustamente ricordato, la Corte Costituzionale è intervenuta più volte descrivendo un perimetro, che è quello dei livelli essenziali delle prestazioni, che non è soggetto, che non può essere soggetto ai tagli per motivi bilancio, quindi per motivi di assenza di risorse. Questo perché si dice che il legislatore, quando introduce un livello essenziale, sta automaticamente dicendo alle amministrazioni sotto di lui, quindi alle regioni, ai comuni, a tutti gli enti locali, eccetera, che quelle prestazioni hanno una precedenza su tutte le altre, per la quale le risorse devono essere primariamente dedicate a quello, e quindi gli amministratori pubblici devono costruire i loro bilanci tenendo come primo riferimento queste prestazioni di livello essenziale, e poi su quello che è la parte residuale possono operare le loro scelte discrezionali. Se mi permettete, faccio una chiosa di un minuto sulla questione che voi avete sollevato nelle puntate precedenti sull'Alzheimer. Noi abbiamo osservato, per casi seguiti in Lombardia, che proprio il fatto che molti comuni, anche della Lombardia, non rispettino l'ISE nazionale per calcolare la contribuzione dovuta all'utente, ma adottino dei propri regolamenti molto punitivi per l'utente, con le quali sostanzialmente dicono agli utenti: noi non interveniamo ad aiutarti nella retta alberghiera, spinge molti utenti a preferire, diciamo così, giocarsela tutta e andare in tribunale per rivendicare a questo punto il 100% della prestazione, cioè togliere quella parte di contribuzione che i comuni gli negano e fare in modo di avere il 100% da parte del servizio sanitario.
Sì, questa è qualcosa che si sta verificando, ma è una polemica aperta da tempo, perché ci sono state varie cause proprio contro i comuni che rifiutavano di contribuire così come prevede la legge. E parliamo di una contribuzione che riguarda tutti i cittadini che sono in certe condizioni economiche, e non solo in questo caso ovviamente l'Alzheimer. Grazie moltissimo per il suo contributo.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie Andrea Ciattaglia, Fondazione Promozione Sociale ETS di Torino. E allora voltiamo pagina e andiamo a parlare della Città della Salute, che è un enorme progetto di creazione di un polo sanitario di eccellenza che dovrebbe in teoria essere abbastanza avanti con i lavori, ma vedremo che non è così, e che dovrebbe ospitare l'Istituto Nazionale dei Tumori e l'Istituto Neurologico Carlo Besta. Noi abbiamo sentito a Sesto San Giovanni Maria Elisa Sartor e Antonio Muscolino sono gli autori di un dossier che potete trovare sugli statigenerali.it, e fanno parte del gruppo di studio per la salute del futuro della Lombardia, costituito da operatori della sanità e studiosi che sono impegnati nell'analisi critica del sistema sanitario della Lombardia e per la difesa del sistema sanitario pubblico. Sono esperti di politiche sanitarie, medici, infermieri, tecnici sanitari, antropologi, sociologi, economisti, educatori, ve lo diciamo per farvi capire appunto la completezza dello studio che fanno su questo argomento. Noi abbiamo intervistato Maria Elisa Sartor, che è appunto insieme ad Antonio Muscolino, autrice di questo dossier. Abbiamo chiesto innanzitutto di raccontarci, di spiegarci che cos'è la Città della Salute e della Ricerca.
Prima di tutto vorrei dire che non è solo un progetto di investimento sanitario, come il nome potrebbe far credere. Più correttamente si potrebbe dire che è una trasformazione di un'intera area urbana che passa da una vocazione industriale verso qualcosa d'altro, che sta prendendo forma in modo lento, via via, e questo qualcosa d'altro non sembra centrato sulle necessità dei cittadini. È un'operazione lunga, travagliata, lanciata nel 2012, avviata nel 2013, riconsiderata ancora una volta nel 20 e stravolta dopo la pandemia, riavviata nel 2023. Possiamo dire che anche oggi le bocce non sono ferme del tutto. dal solo punto di vista sanitario, è qualcosa di diverso da quello che è stato annunciato dalla Regione Lombardia. Non è una semplice operazione di investimento pubblico per la sanità pubblica. Ci sono state sorprese, quindi fatti inattesi, che hanno stravolto il quadro e annunci recentissimi, parliamo di circa un mese fa, della regione che lo hanno ulteriormente modificato.
Perché si può parlare di un processo di privatizzazione della sanità?
Penso che si possa dire questo perché l'aumento delle strutture ospedaliere nell'area non solo altera la struttura dell'offerta dei servizi con riferimento al rapporto assistenza ospedaliera assistenza territoriale, ma altera anche l'equilibrio tra pubblico e privato, e questo lo fa in favore del privato. Si passa dalle 3 strutture ospedaliere esistenti nel territorio, 2 pubbliche e 1 privata del gruppo Multimedica, a 6, e considerando l'annuncio della regione appunto recentissimo, diventeranno addirittura 7. Non tutte queste strutture erano previste nel piano originario e nemmeno in quello rivisitato. Previsto il trasloco di 2 fondazioni, IRCS pubblici, il BESTA e l'Istituto Nazionale dei Tumori, che sono ibridati comunque con il privato e che sono, ovviamente lo dice il nome, degli ospedali specialistici. Non è prevista nel piano, in quanto introdottasi nel progetto nel 2021, la costruzione del San Raffaele 2 con a fianco la sua Academy. Sono, come sappiamo, strutture del gruppo San Donato, il principale gruppo privato della sanità in Italia, e la regione ne ha autorizzato a sorpresa la costruzione. Nel saggio parliamo dettagliatamente delle conseguenze di questo fatto.
Quanto costa questo progetto e a che punto sono i lavori?
È un progetto tenuto in piedi soprattutto dai soldi dei contribuenti lombardi rappresentati dai fondi elargiti dalla regione. Il costo pubblico a carico della regione è raddoppiato a 560 milioni di euro, più 40 milioni dello Stato, e se i 180 milioni che servono per la realizzazione del nuovo ospedale pubblico generalista vanno a sommarsi a queste cifre, siamo intorno ai 740 milioni di euro. L'operazione inoltre crea un notevole business di manutenzione affidato ai privati, 900 milioni di euro da spendere da parte del pubblico in 23 anni. Temiamo tuttavia che le cifre annunciate continuino a lievitare insieme all'allungarsi dei tempi. Ovviamente più si allunga il processo di realizzazione del progetto, più lievitano i costi e i realizzatori del progetto, che sono privati, battono cassa. Qui il problema ulteriore è che i costi aumentano per realizzare qualcosa che finirà per distruggere gli investimenti pubblici fatti in passato. Con i nuovi investimenti non solo ovviamente si spendono risorse, ma si sprecano risorse già spese. Ci siamo chiesti dove avvenisse questo, e questo avviene a Sesto e a Cinisello Balsamo, dove sono operativi 2 ospedali pubblici. Riceveranno ancora la necessaria attenzione e le sufficienti risorse per rimanere operativi nel medio e nel lungo periodo? Ma le risorse si sprecano anche a Milano, in città studi, nel municipio 3, perché ci si chiede a chi andranno le 9 sedi milanesi se si sommano le sedi dei 2 IRCS che traslocano a Sesto? Ai privati? I vantaggi dell'operazione stanno ricadendo invece su altri soggetti, fondi di investimento, immobiliaristi, costruttori e grande distribuzione organizzata, Archistar. Per sapere poi a che punto sono i lavori, bisognerebbe avere accesso di persone ai cantieri e parlare con i responsabili. E poi ci sono i nuovi cantieri nello stesso comparto dell'Unione Zero di Sesto, ancora da avviare, cantieri ancora da avviare, che si dovranno chiudere intorno al 2029-2030. Non sappiamo quanti posti letto avrà questa nuova realizzazione, né se continuerà davvero a rimanere pubblica.
Sì, nel vostro dossier voi avete analizzato anche in che modo questo progetto, il progetto della Città della Salute e della Ricerca, potrebbe impattare sull'assistenza sociosanitaria della SST Nord di Milano, sia per quanto riguarda il personale che per quanto riguarda le strutture. Ci puoi dire qualcosa su questo?
Vediamo l'impatto sul personale pubblico. Il nuovo ospedale privato del gruppo San Donato aggraverà il problema sia del reclutamento che del mantenimento in sede del personale pubblico, parliamo di medici e di infermieri, soprattutto questo per quanto riguarda gli ospedali storici della SST Nord Milano di Sesto e di Cinisello Balsamo. E questo a causa delle condizioni di lavoro e degli stipendi ancora insoddisfacenti, ma anche a causa del miraggio che può costituire il pensare di potersi trasferire in una sede di lavoro di nuova edificazione. Invece, per quanto riguarda l'assistenza territoriale a SST Nord Milano, le anomalie sono nell'attuazione del PNRR per la sanità territoriale. L'operazione Città della Salute sta determinando una distribuzione sbilanciata degli investimenti nei distretti della SST Nord Milano. Mancano all'appello due case di comunità, quella di Sesto San Giovanni, la cui sede non è ancora costituita, e quella di Cormano, la cui sede è in costruzione. Se in un'area si spende per nuovi ospedali, abbiamo constatato che ci si preoccupa meno di realizzare le case di comunità lì previste. L'assistenza territoriale ne soffre, quindi a vantaggio ancora una volta dell'assistenza ospedaliera. Concludendo, siamo di fronte ad un'operazione che porta ad un gigantismo della capacità ricettiva delle strutture ospedaliere con riferimento alla popolazione locale, che è di circa 270.000 abitanti. E tutto ciò stravolge la logica territoriale e rafforza la logica mercatistica, richiamando il cosiddetto turismo sanitario. I posti letto a fine operazione saranno circa 1.800, senza considerare il nuovo ospedale pubblico di cui appunto non abbiamo nozione, raggiungendo così un parametro assolutamente già ora disallineato rispetto al parametro di riferimento nazionale, che è di 3,7 e che arriva al livello di 6,5 posti letto per 1.000 abitanti. A questo si unisce il problema della extraterritorialità delle decisioni strategiche dell'operazione stessa, cui si associa il ridimensionamento del ruolo delle amministrazioni locali. E anche va detto che in progetti di questo tipo si pone il problema del controllo democratico e della partecipazione democratica.
Grazie mille, grazie ancora a Maria Elisa Sartor che insieme ad Antonio Muscolino ha curato il dossier che trovate sul sito Gli Stati Generali. Andiamo adesso a dare il benvenuto a Fabrizio Marrali, che è un medico fresco fresco di pensione, possiamo dire così. Fabrizio, benvenuto, bentornato a 37.2.
Grazie, grazie. Benvenuti voi.
Ciao Fabrizio, e ti sentiamo sorridente. Tutte le altre volte che ti abbiamo intervistato esprimevi una sofferenza micidiale.
Eh sì, è vero,
Però
quello stress se n'è un po' andato.
l'ultima volta che ti ho sentito, avevi un'ansia, ma un'ansia, io ti dicevo, ma stai per finire, stai per andare in pensione, non sei contento? E tu invece eri preoccupatissimo e mi dicevi, ho paura di creare 1.750 pazienti orfani.
Orfani.
E cioè.
E invece, cioè che quando spesso i medici di famiglia vanno in pensione, spariscono da un giorno all'altro. Cioè, da un giorno all'altro i pazienti si ritrovano senza medico e sono chiamati pazienti orfani. Difatti ci sono dei medici candidati a fare ricette per pazienti orfani perché non trovano posto. E questa è stata la mia angoscia, perché io avevo programmato questa pensione da anni. Prima a 62 anni, poi ho tirato avanti 63, a 64 anni ho detto devo andare. E da settembre ero molto preoccupato per il futuro dei miei pazienti e ho espresso questa preoccupazione ai vertici del mio distretto sanitario, la SST Fate Bene Fratelli Sacco di Via Oglio. E dicendo io vado, ma non posso lasciare 1.750 pazienti così alla mercé di chiunque, orfani. E allora mi hanno ascoltato, fortunatamente è successo il miracolo. Ovvero nella mia stessa via c'è un ambulatorio dedicato della SST Nord, in cui venivano degli specialisti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, e in più sabato e domenica c'era la Guardia Medica. In questo ambulatorio pian piano hanno tagliato i servizi e gli specialisti non vengono più, la Guardia Medica non c'è più. Allora io ho proposto, ma perché non ci mettiamo una dottoressa incaricata che prende tutti i miei pazienti in automatico? E miracolosamente mi hanno ascoltato, e quindi io sono andato in pensione l'1 gennaio e il 2 ha cominciato questa dottoressa incaricata, che si è trovata tutti i miei pazienti caricati su di lei in automatico, così. I miei pazienti non hanno dovuto fare niente, andare all'ASL, cambiare medico, non cambiare medico. E lei si è trovata tutti questi pazienti e ha cominciato la sua attività.
Di che zona parliamo?
Come? Di 1750 pazienti.
No, di che zona parliamo?
Parliamo di Rogoredo, che Rogoredo è famoso per ultimamente per la cronaca, però Rogoredo è un paesino praticamente chiuso dalla tangenziale e dalla ferrovia all'interno di Milano, con una socialità particolare, con delle strutture, lo conosci anche tu che ci hai lavorato, è un quartiere dove c'era una fabbrica con dei sindacati, un quartiere che ha accolto negli anni 70 l'immigrazione dal sud, poi negli anni 2000 ha accolto l'immigrazione straniera, di extracomunitari, sono benissimo integrati. Tra l'altro, tra parentesi, Rogoredo ultimamente sempre cronaca, boschetto di Rogoredo o omicidio a Rogoredo, e invece questi fatti avvengono al di fuori di Rogoredo, perché il boschetto è sulla strada per Chiaravalle, il posto dove è stato ammazzato lo spacciatore è al di là della tangenziale, però si parla sempre di Rogoredo, e quindi insomma non è una bella cosa.
Ecco, quindi se ho capito bene, andavi in pensione tu e quindi rimanevano senza medico di famiglia. Ha chiuso quell'ambulatorio dove prima venivano gli specialisti e c'era...
Sì, non ha chiuso, li hanno tolti man mano, la regione, la SST, ha tolto questi specialisti e anche una guardia medica per cui ci eravamo battuti, e nel sabato e domenica offriva un servizio al quartiere. E pian piano, forse per scelte politiche loro, hanno tolto questi specialisti, però i locali c'erano sempre, e allora li hanno usati per mettere questa dottoressa, hai capito?
Ecco, questa dottoressa, hai detto incaricata, cosa vuol dire? Che rimarrà lì?
Dire che non è una dottoressa che è titolare di medicina generale, è stata incaricata finché ci saranno i pazienti, capito? È stata incaricata, un incarico può andare avanti un anno, un mese, finché non arriverà un medico titolare che magari aprirà uno studio a Rogoredo, però visti i tempi, guarda, passeranno anni prima che arrivi un titolare e che la dottoressa finisca il suo incarico.
Sentendoti raccontare di Rogoredo, io confermo, perché sai che avevamo lì la sede nazionale, certo, della Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS della Lila per anni, quindi conosco quel quartiere, però ascoltando le tue parole, che sono le parole di chi è stato lì medico di famiglia per tantissimi anni, mi viene come da dire che la figura del medico in quei contesti, del medico di famiglia, è ancora una figura importante.
Veramente, siamo il punto di riferimento primo anche dei pazienti extracomunitari, vengono da noi si può parlare, si può chiedere, si possono chiedere come funzionano i servizi, cosa devono fare, vengono spesso da noi a chiedere, perché è una delle istituzioni che possono, almeno nel mio caso, venivano senza appuntamento, senza segretario, venivano quando volevano, ma era stata una mia scelta di fare l'ambulatorio così come lo faceva mio padre. È un primo punto di accoglienza, diciamo, di orientamento per i servizi sanitari.
E dopo questo primo contatto, che avviene con te, che incarni proprio nel tuo racconto il classico medico di famiglia, così come tanti di noi l'hanno conosciuto anni fa, poi che cosa accadeva? Cioè, da te medico lì a Rogoredo, nella periferia di Milano, al contatto con le altre strutture sanitarie, i rapporti funzionavano? Le persone a cui tu prescrivevi la visita specialistica,
certo,
al ricovero...
Perché...
Come andava?
Certo, perché il paziente mi chiedeva: ma dove vado a fare questa prestazione, tipo un diabetico, una visita diabetologica o degli esami? Gli esami li facevano davanti al mio studio, che c'è il laboratorio analisi. Per la visita li orientavo io: vai in questa struttura, vai in quest'altra struttura. Anch'io, quando ricoveravo qualcuno, lo indirizzavo, perché, come tu ben sai, gli ospedali sono a macchia di leopardo. Se hai un'urgenza, abbiamo un policlinico, se hai un problema cardiologico c'è il Monzino lì a 5 minuti, se hai altri problemi c'è l'ospedale di San Donato, però si riferivano a noi per tutto. Proprio.
Ecco, se tu avessi adesso 26 anni, hai finito l'università e devi decidere se fare il medico di famiglia, lo rifaresti?
Guarda, io a quei tempi ho fatto la specialità. Io consiglierei a un giovane di tentare di fare una specialità, nel mio caso medicina interna, ma gli consiglierei di entrare in specialità. Se proprio non trova niente, può fare anche il concorso di medicina generale, perché è un bel lavoro, è però un lavoro usurante, diciamo, perché dipende poi come lo fai, però è un lavoro impegnativo, non è più una situazione di 30 anni fa, è una situazione un po' con delle criticità. Ad esempio, io vedo i miei colleghi tutti i giorni lamentarsi adesso per il SIS che non funziona, cioè tu vai in studio e non puoi emettere ricette, non puoi mandarle via mail, non puoi far niente perché sto SIS funziona e non funziona.
Momento, che cos'è il SIS? Spiegalo.
Il SIS è il sistema sociosanitario della Regione Lombardia, come tutti sanno, spesso ricevono delle ricette via mail, ma queste ricette sono mandate attraverso la rete del SIS. E quindi per dematerializzare le ricette ci vuole per forza il SIS, se no il paziente deve venire in studio e prendere la ricetta rossa, ma ormai si lavora molto mandando le prestazioni.
Ecco, due domande ancora.
I farmaci soprattutto.
Due domande. La prima è: hai mai vissuto o percepito una situazione di pericolo, visto che si parla di Rogoredo? E la seconda, ma ha ancora senso il medico di famiglia da solo, o concordi anche tu che sarebbe meglio due o tre medici che lavorassero insieme nello stesso ambulatorio?
Allora, prima domanda, non ho mai percepito a Rogoredo una situazione di paura, mai, proprio mai, anzi c'erano pazienti anche magari particolari che venivano a proteggermi, che chiedevano se avevo qualche problema. Ad agosto, quando lasciavo la sostituta, passavano in studio a chiedere se c'era qualche problema. Insomma, c'è una situazione umana molto bella a Rogoredo, sia con gli extracomunitari sia con i cittadini italiani. A Rogoredo paesino, non parliamo della stazione di Rogoredo lì fuori dove ci sono tutti i tossici, cioè, è un'altra situazione quella lì. Il Rogoredo centro, diciamo, è molto tranquillo. La seconda cosa che mi hai chiesto:
se ha ancora senso fare il medico da solo, il medico di famiglia da solo, allora, oppure è necessario lavorare,
guarda,
in gruppo?
Allora, il mio sogno è sempre stato quello di lavorare in gruppo, però avendo uno studio di proprietà non l'ho mai fatto. Noi avremmo bisogno di il nostro distretto, la nostra regione, che ci dà delle strutture dove andare a lavorare, sarebbero le cosiddette case di comunità, che come tu sai sono un fico, una foglia di fico per adesso, non ce n'è una aperta così. Certo, è molto meglio lavorare insieme a dei colleghi, però io ho iniziato single e ho finito single come una volta.
Grazie Fabrizio Marrali per essere stato
grazie
con
a
noi.
Voi,
grazie,
grazie
moltissimo.
Voi.
Arrivederci.
Grazie, ciao.
Ferma Elena, ferma. Non è il momento di chiudere la puntata. Abbiamo una notizia strepitosa da dare agli ascoltatori e le ascoltatrici. è in linea il podcast di 37.2 sulla Palestina. Le 10 puntate che abbiamo fatto, messe insieme, presentate e tutte ascoltabili una dopo l'altra sul sito di Radio Popolare.
Certo, si intitola Sanità a Gaza e Cisgiordania, prima e durante il genocidio. Sono 10 puntate, perché in ogni puntata da settembre a dicembre ci siamo occupati di questi temi. Lo trovate appunto su radiopopolare.it, il nostro sito, e andate alla voce radio, alla voce collezioni, che sarebbero quindi le puntate in podcast, i podcast appunto nativi che trovate sul sito di Radio Popolare. Lì andate alla lettera S e trovate appunto Sanità a Gaza e Cisgiordania. E noi torniamo venerdì prossimo con una nuova puntata di 37.2. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittoria Agnoletto.
A presto.